Ma dal 2005, dall'episodio che ha raccontato Pierre di Venaus, dalla ripresa del cantiere, passano alcuni anni in cui lo Stato cerca di intavolare delle trattative con il movimento, di cercare delle modifiche al tracciato, insomma, cerca piano piano di stemperare un po' gli anni, guadagnare un po' di tempo in vista della ripresa dei lavori. Si arriva al 2011. Data in cui arriva la notizia che in un'area diversa da Venaus, diciamo nella Clarea, nella valle della Clarea, lo Stato ha intenzione di riniziare i lavori, quindi di impiantare un cantiere per scavare un tunnel geognostico, cioè un tunnel che serva non il tunnel dell'Opera, il tunnel della Torino-Lione, ma un tunnel esplorativo che serva poi a costruire quello più lungo della Torino-Lione. Quindi arriviamo alla primavera del 2011 e di fronte a queste voci che questo cantiere a breve dovrà essere realizzato, il movimento No TAV decide di occupare quest'area dove dovrà sorgere il cantiere, chiudere tutte le strade d'accesso a quest'area con delle barricate mobili che permettono di entrare ai solidali, ai No TAV, ai tanti che vengono da fuori a dare una mano, ma non alle forze dell'ordine. E per quindi per 37 giorni nasce quella che verrà chiamata la Libera Repubblica della Maddalena, che è un'area praticamente in cui lo Stato, attraverso le forze dell'ordine, non può entrare e in cui le persone che vogliono opporsi alla realizzazione di questo cantiere si organizzano, discutono su come resistere quando arriveranno le forze dell'ordine, quando arriveranno le ruspe. Ma fanno anche tant'altro, cioè mangiano assieme, cucinano, vivono per 37 giorni in un'esperienza, in un'atmosfera veramente particolare. E questa è una delle caratteristiche un po' di questa lotta, perché la Libera Repubblica della Maddalena è stata un'esperienza molto lunga e su un territorio anche molto vasto, ma in tante altre occasioni questo binomio di un luogo che è un luogo di lotta, ma anche un luogo di vita, un luogo di condivisione, si era realizzato già tante altre volte. Presidi, per dire, che sono sparsi un po' in tutta la valle, svolgono questa funzione. Sono dei luoghi costruiti in dei punti particolari, dove dovevano fare delle rilevazioni, le trivelle, tutto quanto, ma diventano contemporaneamente anche dei luoghi dove vivere, dove conoscersi, dove stringere delle relazioni. E questa è un po', secondo me, una delle particolarità di questa lotta e che ha fatto fare a questa lotta dei grossissimi passi in avanti, perché questi luoghi qui hanno permesso a tantissime persone, anche molto diverse, che vengono da territori diversi, a compagni, a valligiani, a persone comuni, di conoscersi, di passare tanto tempo assieme e di iniziare a cementare anche una fiducia che poi, quando arriveranno i momenti difficili, quando ci saranno situazioni di scontro, si rivelerà particolarmente importante. Il 27 giugno, dopo tanti falsi allarme, arriva lo sgombro di questa Libera Repubblica della Maddalena. Questa volta, a differenza di Venaus, lo Stato si era preparato più che adeguatamente e quindi con delle ruspe, con dei bracci enormi, strappano praticamente i guardrail dell'autostrada e attraverso l'uso di un numero spropositato di candelotti lacrimogeni praticamente riescono a impossessarsi di quest'area. Chi era in questa Repubblica della Maddalena non era minimamente attrezzato a resistere a quest'uso di gas lacrimogeni. Era un'eventualità a cui non si era pensato. Si pensava che i tantissimi celerini che scortavano queste ruspe avrebbero utilizzato i mezzi che avevano utilizzato in passato, quindi avrebbero provato a caricare, avrebbero provato a manganellare e a liberare così quest'area. Invece, intelligentemente, le forze dell'ordine hanno utilizzato questi gas che hanno impedito qualsiasi tipo di resistenza, perché la gente soffocava dall'uso di gas, quindi è dovuta scappare, rifugiarsi, salire nei boschi. E poi questo utilizzo dei gas ha evitato anche che si aprissero delle teste, che ci fossero immagini particolarmente cruente di persone che si facevano male, cosa che lo Stato temeva molto, perché immagini di questo tipo avrebbero sicuramente suscitato una reazione, un'indignazione, un senso di rivalsa da parte della popolazione locale molto maggiore. Da quel punto di vista, effettivamente, chi ha organizzato quella roba lì si è dimostrato molto intelligente. Dopo una settimana, con la parola d'ordine, ci riprenderemo la Libera Repubblica della Maddalena, si è organizzata una manifestazione nazionale a cui hanno partecipato migliaia e migliaia da tutta Italia. Ci sono stati tre cortei che da tre punti diversi si sono diretti verso quest'area, che nel frattempo era stata fortificata attraverso un cantiere, cercando di rientrare dentro quest'area, distruggere quello che c'era e rimpadronirsene. Per chi c'è stato sicuramente si ricorda una giornata particolare che difficilmente, speriamo, ci auguriamo che ricapiterà presto, però insomma che difficilmente abbiamo vissuto. Ci sono state ore e ore di scontri con le forze dell'ordine cercando di avanzare, cercando di entrare dentro questo cantiere in un luogo molto strano, in un bosco. Non è la classica situazione di scontri di piazza che avvengono nei viali di una città. E quindi tu eri al riparo nei boschi, all'ombra, il 3 luglio, con le forze dell'ordine sotto al sole, ti riparavi dietro gli alberi, avevi il tempo di indietreggiare, magari di mangiare un panino, di bere un po' d'acqua, perché queste robe, questi scontri sono durati 7-8 ore, e nel frattempo cercavi piano piano di riuscire ad avanzare. Mesi più tardi si è saputo che poco prima che questa giornata terminasse, poco prima che questa giornata di lotta terminasse, le forze dell'ordine stavano ragionando sull'abbandonare il cantiere, perché stavano finendo i gas lacrimogeni e perché anche loro erano in seria difficoltà. Purtroppo è avvenuto un episodio abbastanza particolare che ha di fatto concluso la giornata. In una delle cariche in cui la celere ha provato ad averla meglio dei manifestanti che erano dentro il bosco, un celerino è rimasto indietro, è stato circondato dai manifestanti, non se l'è passata bene per qualche minuto, e quella situazione lì di fatto ha concluso la giornata, perché lì ci si è fermati tutti, non si sapeva bene cosa fare, c'è un celerino a terra circondato dai manifestanti, insomma una situazione molto particolare. Alla fine si è stato restituito un po' malconcio ai colleghi, però di fatto questo episodio qui ha concluso la giornata, oltre alla stanchezza che si era accumulata. La preoccupazione di tutti, dopo questa bellissima giornata, nei giorni successivi, era quella che il movimento non avrebbe retto l'attacco mediatico, l'attacco a 360 gradi che sicuramente avrebbe subito. E uno degli episodi più significativi a cui abbiamo assistito è un'assemblea che invece si è svolta il giorno dopo in un paese della valle, in cui i giornalisti delle televisioni nazionali sono stati cacciati, sono stati costretti a salire in macchina e scappare, perché la gente era inferocita da tutte le menzogne che aveva letto sui giornali e che aveva visto ai telegiornali. E quello che un po' tutte le persone della valle, tutti quelli che hanno parlato in questa assemblea hanno detto era: gli arrestati, i ragazzi che hanno arrestato il 3 luglio sono nostri figli, sono figli della valle, e se loro sono dei black bloc, siamo tutti black bloc. Questa è stata la risposta del movimento Notav all'attacco frontale che ha subito dopo questa giornata. E se pensiamo a quello che è accaduto in altre situazioni, in cui dopo situazioni di scontro, di conflitto molto grossi, i movimenti si spaccano e cominciano delle reciproche accuse, e quindi la divisione in buoni e cattivi, che sempre le istituzioni tentano, funziona. Se pensiamo ai tanti episodi, anche più piccoli, in cui questo tipo di dinamiche avvengono molto semplicemente, questo fatto di per sé è un fatto molto importante, un fatto straordinario, che secondo me è legato anche dalle relazioni, alla fiducia che si sono sviluppate attraverso quei presidi e quella Libera Repubblica della Maddalena di cui parlavamo prima. Comunque, durante quest'estate sono state tantissime le iniziative contro questo cantiere, le passeggiate, le iniziative per cercare di danneggiarlo. Al di là del divertimento, delle cose molto divertenti che si riuscivano a fare in queste sere, in un ambiente come quello dei boschi, che per chi c'è stato è molto particolare, quindi del clima, però ci si rendeva conto che non si era più a Venaus, che il cantiere non era più quello, cioè adesso lo Stato aveva intenzione di fare sul serio, quindi le fortificazioni effettivamente reggevano, dentro c'erano tantissimi poliziotti, c'erano militari, c'erano reparti scelti dei carabinieri, i famosi cacciatori di Sardegna, c'erano dei mezzi militari che sono gli stessi che l'esercito usa in Afghanistan, usa su degli scenari di guerra all'esterno, quindi le difficoltà erano tante. Quindi oltre a queste passeggiate in cui si cercava di danneggiare questo cantiere, comunque di tenere il fiato sul collo degli operai e delle forze dell'ordine, ci si interrogava e si iniziava a ragionare sul fatto che questo cantiere per funzionare aveva bisogno di una logistica, aveva bisogno di strade d'accesso che consentivano agli sbirri di darsi il cambio turno, di rifornimenti alimentari, di tutta una serie di cose che potenzialmente potevano fornire delle indicazioni su cosa fare. Quindi si ragionava su provare a fare dei blocchi più lontano, di provare ad assediare questo cantiere, non necessariamente in Val Clarea, non necessariamente attorno alle reti, ma anche più lontano, magari nei posti dove potevamo scegliere noi, che logisticamente erano più favorevoli. Però queste discussioni, anche molto interessanti, sono rimaste soltanto chiacchiere, non si è riusciti a fare il passo in più, non si è riusciti a praticarle. Si arriva quindi al febbraio del 2012, e durante una giornata in cui il cantiere doveva allargarsi, doveva coprire tutto il territorio che copre oggi, un compagno, Luca, un compagno valligiano che vive a pochi chilometri dall'area del cantiere, durante questo tentativo di allargamento del cantiere con tantissimi poliziotti che presidiavano quest'area, riesce a infilarsi in quest'area, a salire su un traliccio e, come tutti un po' sapranno, in seguito all'intervento di un carabiniere, cade dal traliccio e rischia di lasciarci. Tanto per un caso, fortunatamente è andato in un altro modo e adesso Luca piano piano sta sempre meglio, adesso sta molto bene. Questo fatto provoca una reazione, un moto d'orgoglio da parte di tutta la valle, e improvvisamente tutte le discussioni fatte l'estate prima diventano concrete. Quindi si blocca l'autostrada a qualche decina di chilometri da Chiomonte e comincia questo assedio al cantiere in un posto molto più favorevole per noi, a pochi passi da un centro abitato molto grosso. L'autostrada verrà bloccata per 3 giorni, quindi uno svincolo autostradale diventerà una libera Repubblica della Maddalena in esilio, quindi abiteremo per qualche giorno un posto assurdo e inabitabile come uno svincolo autostradale. E per 3 giorni questa autostrada verrà bloccata, ma per chi non lo sapesse, questa è un'autostrada molto importante, l'autostrada che collega con la Francia, col Fréjus, non è un'autostrada di servizio. E per 3 giorni si riuscirà a bloccare questa autostrada e in alcuni momenti a bloccarla non solo a valle del cantiere ma anche a monte, quindi a bloccare tutte e due le parti. E questa è stata un'iniziativa importantissima, perché le truppe d'occupazione, come vengono definite in valle, gli sbirri, per effettuare i loro cambi utilizzano l'autostrada, non passano dalle strade della valle, non passano dai tornanti. Quindi quel tipo di iniziativa ha creato veramente grossi problemi alla logistica del cantiere. Ed è stata un'esperienza straordinaria. Per sgomberarla sono dovuti intervenire una quantità di forze dell'ordine enorme e con molte difficoltà. Ci hanno messo 8-9 ore ad averla meglio di qualche centinaio di valligiani. Dopo questo blocco dell'autostrada ci sono state nell'inverno del 2012 vari altri blocchi con numeri anche minori. Quell'esperienza lì aveva fatto comprendere a tante persone che per bloccare un'autostrada non è necessario essere in 100. Basta essere in 5, basta essere in 10, basta essere in 20, a seconda dei punti, a seconda dei casi, a seconda di come la vuoi bloccare. Quindi si sono verificati tanti altri blocchi che sicuramente hanno creato grossi problemi. Al di là di questi episodi, comunque, resta il fatto che le difficoltà attorno contro le quali il movimento sbatteva la testa erano tante. Cioè, si faceva fatica e si fa fatica ancora oggi a trovare delle iniziative, delle pratiche che si rivelino efficaci. molti forse vivevano anche con l'illusione di quello che era successo a Venaus, della facilità con cui in quel caso avevano avuto la meglio di quel cantiere. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione molto diversa. Lo Stato e il Ministero degli Interni sul cantiere di Chiomonte e sulla repressione del movimento Notav sta investendo tantissimo, anche perché purtroppo esperienze di lotta altrettanto forti, altrettanto significative in altre parti dell'Italia purtroppo faticano a svilupparsi. Quindi ci sono stati mesi e mesi di discussioni, di assemblee, in cui però le idee che sono emerse all'interno del movimento Notav facevano fatica a concretizzarsi, facevano fatica a venire praticate. Si è parlato di iniziare delle campagne contro le ditte, cioè di fare un elenco delle ditte coinvolte con questo cantiere, delle banche che finanziano quest'opera, dei partiti politici che sono tra i principali responsabili del TAV. Però se andare al cantiere, magari anche con la maschera antigas, magari anche a tirare le pietre contro le forze dell'ordine, era una cosa a cui molta gente della valle piano piano si era abituata ed era disponibile a farlo, l'idea della campagna era una roba che non si riusciva a capire bene come dovesse iniziare, come dovesse svolgersi. È più una roba probabilmente legata a degli ambiti militanti, di compagni, che quando parlano sanno, hanno delle esperienze, hanno in testa bene come queste cose si devono realizzare. Lì in valle questa roba qui di fatto, nonostante tutti fossero d'accordo, non è riuscita ad attecchire. Con tutte queste difficoltà arriviamo al maggio scorso, alla notte tra il 13 e il 14 maggio, quando una ventina, una trentina di Notav scende dai boschi, dai sentieri attorno al cantiere di Chiomonte, riesce per la prima volta da quando quel luogo è stato sgomberato dal 27 giugno del 2011 a rientrare nell'area del cantiere e a danneggiare seriamente, utilizzando delle bottiglie incendiarie, alcuni mezzi, alcune attrezzature del cantiere. Riesce ad andare via e quello che resta quindi sono un compressore e altre attrezzature bruciate. Il giorno dopo, in un'assemblea già in programma, organizzata in un paese della valle, il movimento Notav parla di questa iniziativa contro il cantiere, di questa azione di sabotaggio, ne parla dicendo: questa è un'iniziativa che fa parte della lotta Notav, che tutti assumiamo, che tutti rivendichiamo come nostra, rivendichiamo l'importanza di questa pratica di sabotaggio perché è un modo efficace di ostacolare i lavori e di ostacolare le attività di questo cantiere. Quindi per la prima volta un movimento di massa, un movimento così ampio, un movimento non composto da compagni, da militanti o da rivoluzionari, almeno a memoria mia per la prima volta, fa propria una pratica come quella del sabotaggio. Guarda caso, nei mesi successivi, durante l'estate dell'anno scorso, ci sono state tantissime azioni di sabotaggio che in valle hanno incendiato e hanno danneggiato le attrezzature di alcune delle ditte che lavorano alle attività di questo cantiere. Quindi azioni di sabotaggio, azioni di danneggiamento che non si sono concentrate nell'area del cantiere, ma che sono state un po' disseminate in varie parti della valle e che non necessariamente richiedevano dei grossi numeri. E il movimento Notav ha continuato a presentare, a parlare di queste azioni come delle azioni importanti, delle azioni valide, che appunto assieme ai blocchi, assieme alle barricate, assieme a tante altre iniziative che il movimento porta avanti, fanno parte di questa lotta. Ecco, credo che questo tipo di posizione che il movimento Notav abbia espresso, insieme al diffondersi di questa pratica, hanno creato non pochi grattacapi alle autorità. Devono esserci stati vari tavoli, immagino, di discussione al Ministero degli Interni o in altre sedi, in prefetture, tutto quanto, per dire: qui dobbiamo trovare un modo per evitare che questa pratica data anche l'autorevolezza e la simpatia con cui il movimento NoTav è visto un po' ovunque, possa diffondersi anche altrove. Perché è evidente a tutti che se all'interno di contesti di lotta, anche molto diversi, assieme ai blocchi, assieme ai cortei, assieme alle passeggiate, assieme ai volantinaggi, ai presidi, cominciano a diffondersi anche iniziative molto poco controllabili, imprevedibili, che richiedono poche energie, due, tre persone, quattro persone che hanno conoscenza del territorio, che sanno che cosa vanno a fare, e questo tipo di pratiche si affiancano a delle pratiche alla luce del sole compiute da tante persone, ecco, sicuramente la controparte comincia ad avere grossi problemi a gestire e ad avere la ragione di esperienze di lotta anche molto diverse tra loro. Sicuramente questa preoccupazione è stata molto forte. Qual è stata la reazione della Procura di Torino e quindi delle istituzioni a questo tipo di situazione? Nel luglio scorso ci sono state delle perquisizioni in valle per il 280, quindi con l'articolo 280. È stato contestato da alcuni valligiani l'attentato con finalità di terrorismo, l'articolo 280, sono stati perquisiti, non ci sono state misure cautelari, non ci sono stati arresti, però è stato una sorta di avvertimento, è stato una sorta di antipasto di quello che poi sarebbe accaduto a dicembre e che ha portato all'arresto, come tutti sappiamo, di Chiara Claudio, Mattia e Nicolò. Si è voluto probabilmente saggiare un po' il terreno, vedere cosa succedeva, quali erano le reazioni, e comunque anche in quel caso il movimento è stato compatto, si è stretto attorno alle persone perquisite e non ha dato segno di cedimenti o segno di fratture. Durante l'autunno c'è stata un'offensiva mediatica, una campagna a mezzo stampa e attraverso i telegiornali fortissima contro il movimento NoTav. Penso che molti se la ricorderanno, ci sono stati dei giorni in cui praticamente ossessivamente si parlava di sovversivi infiltrati all'interno della lotta NoTav, di persone che venivano professionisti della violenza, che venivano da fuori, si infiltravano all'interno invece dei valligiani che si oppongono all'opera con mezzi comunque pacifici e insomma e si è iniziato a parlare di terrorismo. Per la prima volta hanno iniziato a utilizzare sempre con maggior frequenza questo termine. Si arriva quindi al 9 dicembre in cui questi quattro compagni vengono arrestati a Torino e Milano. Le accuse mosse a questi compagni accusati dell'iniziativa del 13 maggio sono attentato con finalità di terrorismo, attentato terroristico con ordigni micidiali ed esplosivi, detenzione e trasporto di armi da guerra, che sarebbero le bottiglie incendiarie, e danneggiamento a mezzo incendio. Ora, spulciando le carte di questa inchiesta, cosa che nostro malgrado ci siamo trovati a fare, abbiamo scoperto che questa inchiesta conteneva degli elementi molto particolari rispetto ad altre inchieste per terrorismo che comunque ci sono state negli ultimi anni. I reati di terrorismo non sono dei reati legati alle condotte, cioè non vieni accusato di terrorismo per ciò che fai. Se Tizio Sparaccaio, ti danno tentato omicidio, omicidio colposo, omicidio premeditato, a seconda anche dell'abilità del tuo avvocato e dei casi. Se Tizio è un comunista, è un anarchico, è un sovversivo, e Caio è il segretario, il presidente della Confindustria, questo sparo può diventare un attentato con finalità di terrorismo. Ciò che viene punito, quindi, ciò che viene considerato, ciò che permette agli inquirenti, alle procure, di etichettare qualcosa come terroristico, quindi non è ciò che si fa, ma piuttosto la personalità dell'autore e le motivazioni che portano qualcuno a compiere un determinato gesto. Quando i reati di terrorismo sono stati introdotti nel codice penale nel 1980 da Cossiga, le finalità, le motivazioni che dovevano muovere qualcuno e che dovevano esserci per essere considerato un'azione come terroristica, erano quelle di sovvertire gli ordinamenti economici e statali, di voler farla finita con lo Stato, di volerla farla finire con l'ordine, insomma, per usare una parola molto in voga in quegli anni, nel 1980 e prima, di voler fare la rivoluzione. Queste erano più o meno le finalità che dovevano muovere qualcuno ad agire in un certo modo per poter essere etichettato come terroristico. In questo caso, nell'inchiesta che ha portato agli arresti di questi quattro compagni, l'accusa utilizza un articolo introdotto nel pacchetto Pisanu nel luglio del 2005, che è il 270 sexies, di difficile pronuncia, almeno per me. Cosa dice questo articolo? Può essere considerata terroristica una condotta che danneggia gravemente il paese allo scopo di intimidire la popolazione, sovvertire gli ordinamenti economici e statali, e fino a qui siamo alle motivazioni tradizionali dei reati di terrorismo, ma introduce un terzo scopo, una terza motivazione, che è quella di costringere le istituzioni a commettere o astenersi dal commettere un determinato atto. Infatti, la richiesta di misure cautelari, l'ordinanza di custodia cautelare con cui la procura ha portato arrestato i quattro compagni, ritiene che l'iniziativa del 13 maggio, all'interno del contesto nella quale si inserisce, ha costretto le istituzioni a non rispettare gli accordi presi in sede internazionale con la Comunità Europea e con tutti gli altri organismi coinvolti nella realizzazione del TAV, e quindi ha costretto le istituzioni a commettere, o in questo caso astenersi dal commettere, quindi da poter realizzare una ferrovia. Adesso tutti penso che si renderanno conto del salto di qualità che questa inchiesta introduce. Se prima, per essere etichettato come terrorista, dovevi essere un nemico dichiarato dello Stato, dovevi essere uno che vuole distruggere lo Stato, dovevi essere uno che vuole fare la rivoluzione, oggi, con questo tipo di inchiesta, ti si dice esplicitamente, per essere etichettato come terrorista, con tutto quello che comporta, che vedremo, basta che dici no, non voglio che una ferrovia passi di qua. E ti comporti di conseguenza, quindi non ti fermi a dire no, ma cerchi di dare concretezza, di rendere efficace questo no. Perché se possiamo sintetizzare schematicamente quelle che sono le caratteristiche essenziali del movimento NoTav, sono quelle di aver cercato, con tutte le difficoltà e le differenze dei vari momenti di questa lotta, di dare concretezza a questo no che gli dà nome. Attraverso la raccolta di firme all'inizio, rendendosi conto che poi questa raccolta di firme non serviva a niente, attraverso pian piano pratiche anche illegali come i blocchi delle autostrade e come il sabotaggio, questo movimento si è sempre interrogato, ha sempre cercato di dare concretezza a questo no e di rendere questa lotta efficace. È questo che l'ha caratterizzato ed è per questo che i quattro compagni sono accusati di terrorismo. È evidente per tutte le persone che partecipano a delle lotte, che hanno avuto esperienze di lotte, che la definizione del 270 sexies è applicabile praticamente. Se qualcuno lotta contro una riforma studentesca, vuole costringere la controparte a astenersi dal portare avanti la riforma che ha intrapreso. Se qualcuno lotta contro un inceneritore, vuole costringere la controparte a non realizzare l'inceneritore. Se qualcuno lotta per qualcosa, ma cerca di farlo seriamente, vuole costringere la controparte a non fare quello che ha intenzione di fare. Quindi, evidentemente, questo tipo di inchiesta è un'inchiesta che sta colpendo quattro compagni, che sta colpendo tutto il movimento NoTav, perché probabilmente attualmente la lotta NoTav è la lotta che crea più problemi alla controparte, ma è un'inchiesta che minaccia di toccare altre esperienze di lotta, anche molto diverse, che magari riusciranno, speriamo, a svilupparsi con uguale intensità e con uguale conflittualità anche in altre parti. Alla luce delle reazioni che ci sono state a questi arresti, perché dal 9 dicembre fino ad oggi ci sono state tantissime iniziative di diverso tipo in solidarietà ai quattro arrestati, alla luce di questa solidarietà, io credo che molti abbiano compreso che questa inchiesta qui minaccia effettivamente le lotte di tanti. Il corteo che ci sarà il 10 maggio a Torino è una delle tante, è un'iniziativa molto importante, anche perché avviene a ridosso dell'inizio del processo che si svolgerà, inizierà il 22 maggio, ma è una delle tante iniziative che nel corso di questi mesi sono state portate avanti. Molti ricorderanno il 22 febbraio scorso, quando in più di 40 città italiane ci sono state delle iniziative, dei presidi, dei cortei, delle manifestazioni in solidarietà ai quattro arrestati, anche in città, credo, in cui normalmente non è che ci sia una grossa vivacità e una grossa tradizione ed esperienza di lotte. Quindi questo appello alla solidarietà è stato raccolto un po' ovunque. Ma al di là di queste date, di queste giornate nazionali, ci sono state tantissime iniziative contro il Partito Democratico, danneggiamenti, imbrattamenti delle loro sedi. Il Partito Democratico è il principale partito politico sostenitore di quest'opera. Ci sono state tantissime iniziative contro la San Paolo, che è la banca che principalmente finanzia quest'opera. Ci sono stati blocchi di Frecciarossa, occupazioni di ditte legate al TAV. Sono continuate le azioni di sabotaggio e di incendio di mezzi all'interno di ditte coinvolte nel cantiere di Chiomonte. Insomma, c'è stata una risposta molto ampia, molto diffusa e molto variegata. Ognuno a modo suo, ognuno a seconda delle pratiche che ritiene opportune. Quindi, parlando di queste inchieste, io credo che si può dire che da un certo punto di vista il tentativo della Procura di Torino e del Ministero degli Interni, le carte, quello che la controparte, le autorità volevano ottenere con questi arresti, io credo che si possa dire che il loro piano sia fallito. Se loro pensavano di colpire quattro compagni, di metterli all'angolo etichettandolo come dei terroristi, di dividere il movimento NoTav in buoni e cattivi, perché magari molte persone si spaventano, l'utilizzo di questo termine comunque genera paura, evoca un immaginario che poco ha a che fare con le lotte e la quotidianità che viviamo. Questo intento qui io penso che si possa dire tranquillamente che sia fallito, anzi il movimento NoTav, ma non solo, come abbiamo appena detto, si è stretto attorno a questi quattro compagni. Tant'è che loro quattro, che oggi si trovano in sezioni di alta sorveglianza, vivono una detenzione anche molto dura, separata dagli altri detenuti, continuano a ricevere giorno dopo giorno decine e decine di lettere, decine e decine di cartoline da tantissime persone che non conoscono, e sono anche stanchi perché non riescono a rispondere a tanta posta. Poi per fortuna che questo succede. Quindi il meccanismo che si è sviluppato, ciò che questa inchiesta ha suscitato, è l'opposto, secondo me, di quello che questa procura, che la Procura di Torino e il Ministero dell'Interno avevano in testa. Quindi credo che da questo punto di vista quello che si è fatto in questi mesi sia positivo. Naturalmente si potrà fare molto di più. Adesso, con l'inizio del processo, bisognerà continuare con la solidarietà, intensificarla, ragionare bene su come impostare delle iniziative a Torino e in altre città, però credo che la prima risposta sia una risposta molto forte e molto significativa. Oggi, salendo in macchina, perché ieri siamo stati a Lecce più o meno a parlare anche lì della lotta NoTav, salendo in macchina abbiamo sentito al giornale radio che c'è stata una iniziativa contro il cantiere di Chiomonte ieri sera, in cui un po' di persone incappucciate sono entrate dentro, hanno tirato dei petardoni contro le forze dell'ordine e poi sono riusciti a scappare senza farsi prendere. Quindi anche la lotta continua, pur tra mille difficoltà che è inutile nascondere, però continua.